Il meraviglioso viaggio del viaggiatore turchino. Storia di un incredibile e misterioso viaggio in un luogo incantato, dove ancora esistono i draghi, i folletti, gli animali parlanti ed altre fantastiche creature. Scritto da Il Benson, edito da Edizioni della Terra di Mezzo. Narrato da Gandalf Grey. Parte quinta, l'insegnamento di Rugine. Il mattino seguente, viaggiatore si svegliò nella stanzetta della locanda. I ricordi della sera e della notte precedente gli apparivano sfumati, come se fossero stati parte di un sogno o come appaiono a chi si sveglia dopo una bella sbornia. Il violino, ripeteva stupito fra sé. L'ho suonato correndo per le vie del borgo, seguendo guida. Mi pare ci fosse anche Guardiano che correva con noi e a volte ululava a ritmo e a tono con la musica che suonavamo. Era proprio bello. Ricordava che erano giunti fino alla spiaggia e lì avevano incontrato altre persone che li avevano incitati a suonare mettendosi a ballare. Qualcuno aveva portato della buona acquavite e lui doveva averne bevute in abbondanza, a giudicare dallo stato in cui si sentiva. Poi era arrivata Sorriso e si era messo a danzare con la fanciulla, mentre Guida aveva proseguito a suonare da solo arie allegre sempre più veloci. Alla fine l'acquavite doveva aver avuto il sopravvento, ricordava solo di essersi trovato sotto una barca rovesciata sulla spiaggia, emettendo strani versi, come se fosse stato un animale. La gente applaudiva e rideva, ma lui voleva rimanere nella sua tana a fare i suoi versi e non voleva uscire. Poi, mani forti, lo avevano afferrato e riportato alla locanda. Si toccò la testa e si accorse con un po' di vergogna che aveva i capelli ancora pieni di sabbia. «Sveglia, signor straniero pigro», disse il locandiere irrompendo nella stanza e spalancando le imposte della finestra. Poi, guardandolo con occhi ammiccanti, aggiunse: «Bella festa ieri notte, vero? Lei è veramente un gran suonatore e un provetto ballerino. Tutte le ragazze oggi ne parlano in paese. E poi quei complimenti che ha fatto a Sorriso e non solo a lei». Viaggiatore si rammaricò dicendo che ricordava ben poco di tutto questo e soprattutto non ricordava di saper ballare, ma locandiera tagliò corto affermando che si sarebbe dovuto recare in fretta da Rugine, il quale aveva cose estremamente utili da insegnargli per il suo viaggio. «E chi è Rugine?» chiese Viaggiatore. «È colui che l'ha sollevata di peso», rispose la donna, «e portata sulle spalle fino qui, dal momento che lei non era proprio in grado di camminare. Buona è l'acquavite di Porto Allegro?» Con un sorriso, locandiera uscì dalla stanza, poi mise nuovamente dentro la testa e disse: «Giù, sopra il tavolo c'è un voluminoso pacco rosso, non dimentichi di portarlo con sé». «Buona sì l'acquavite», pensò Viaggiatore, «ma ora devo incontrare Rugine, chissà chi è e che cosa mi ha preparato, e chissà cosa c'è dentro quel pacco». Poco dopo, Viaggiatore era in cammino per presentarsi all'incontro di cui gli aveva detto la locandiera. Sulle prime, un pesante cerchio alla testa e un fastidioso martellamento alle tempie gli resero gravoso ogni passo. Poi, improvvisamente, l'aria frizzante gli entrò vorticando attraverso le narici e, respirando a pieni polmoni, ebbe l'impressione di sentire dentro di sé l'atmosfera che gli si crea negli spazi aperti. In piena campagna, sui monti, dove è possibile vedere grandi porzioni di cielo, nelle giornate in cui il vento soffia forte e continuo e le nubi, portate a gran velocità da una parte all'altra, vengono spazzate via. Si sentì subito meglio e fu sicuramente un bene, dal momento che agli appuntamenti con Rugine era consigliabile arrivarci in perfette condizioni fisiche e mentali. Viaggiatore, però, questo lo avrebbe compreso solo più tardi, una volta giunto al suo cospetto. Capelli rosso scuro, cicatrice al volto, barba incolta, avambracci molto pelosi, Ruggine era un essere grande e grosso, somigliante più a un orco che a un uomo. Abitava nella torre sud della cinta di mura di Porto Allegro, quella a cui più spesso i nemici si avvicinavano, non troppo però, terrorizzati come erano dalla sua presenza e da quella dell'enorme guardiano che abitava con lui, dal momento che i due erano ottimi amici. «Ecco lo straniero che ama l'acquavite!» esclamò Ruggine con il suo vocione quando vide il viaggiatore che, avendo seguito fedelmente le indicazioni di locandiera, dopo aver percorso diverse viuzze ed avendo sempre l'impressione di essere osservato da dietro le imposte chiuse delle piccole case di pietra, si stava avvicinando alla torre con il pacco rosso sotto il braccio. «Buongiorno», disse il viaggiatore, un po' impaurito dalla statura dell'omaccione e dal suo aspetto rude. «Tanto per mettere le cose in chiaro», esortì Ruggine, guardando il viaggiatore dall'alto al basso, «le dirò che a me gli stranieri ballerini che non reggono l'acquavite non sono mai piaciuti. Ma dato che è qui», proseguì squadrandolo con uno sguardo che non prometteva nulla di buono, «mi dica se conosce almeno il motivo per cui le è stato detto di venire da me». «Lo ignoro totalmente», rispose in fretta viaggiatore, come per declinare ogni sua responsabilità. Ruggine rise fragorosamente, seguito da Guardiano che abbaiò con forza. «Lei è qui per imparare a combattere», affermò Ruggine, «dato che presto dovrà affrontare i nemici e se non sarà abbastanza forte ed abile, quelli prima la faranno prigioniero, poi magari le taglieranno un piede. E vorrò vedere dopo come farà a ballare con sorriso». La sua risata scosse l'aria circostante, seguita nuovamente dall'approvazione di Guardiano. «Lei sa usare la spada?» chiese all'improvviso cambiando discorso. «Oppure ricorda di averla usata? Ci pensi bene?» Viaggiatore frugò nei suoi ricordi, ma non trovò nulla. Cercò pure nelle immagini del suo sogno ricorrente, ma riuscì solo a scovare frullatori, trapani elettrici, ombrelli e tanti altri oggetti, tutti inutili alla presente situazione. Di spade neanche l'ombra. «Ma almeno sa cos'è una spada», lo incalzò Ruggine. Il viaggiatore annuì. «Allora apra il pacco che ha portato», proseguì l'omone, «e mi dica cosa ci contiene». Egli seguì l'ordine ricevuto e scoprì un grosso bastone nodoso. «È un grosso bastone nodoso», esclamò soddisfatto per la scoperta. Gli fece eco la tonante risata di Ruggine, mentre il guardiano gli correva intorno abbaiando ed ululando. «La miglior spada», disse Ruggine, «è quella che magari appare come un vecchio bastone nodoso, ma che all'occorrenza può tagliare ciò che deve essere tagliato. Dia qua». Prese il bastone che il viaggiatore gli porgeva, lo soppesò con entrambe le mani, poi, forse, toccò con un dito uno dei nodi del legno. Viaggiatore udì un sibilo, contemporaneamente si sentì pungere nel mezzo della fronte. Ruggine impugnava nella mano destra una spada scintillante che sembrava essere comparsa dal nulla. Nella mano sinistra teneva una parte del bastone nodoso. Rimasero così qualche istante mentre a viaggiatore cresceva la certezza di essere stato ferito. Poi, fulmineamente, come l'aveva estratta, Ruggine rifoderò la spada, restituì il bastone nodoso al viaggiatore e, ridacchiandosi, sedette su una pietra, appoggiando le spalle alle mura della torre. Guardiano, stirandosi, gli si sdraiò a fianco, sbadigliò e parve sonnecchiare, imitato da Ruggine, che, socchiusi gli occhi, si mise in realtà a spiare cosa avrebbe fatto il viaggiatore. Questi, rimasto in piedi, sentiva il sangue colargli dalla fronte, lungo il viso e giungergli alle labbra. Ne sentì il sapore. Il primo impulso fu quello di tamponarsi la ferita. «Potrebbe essere grave», diceva fra sé. «Potrebbe venirmi un'infezione. Forse era anche un po' arrugginita quella lama. Dovrei protestare, forse abbandonare questo posto pieno di gente violenta ed imprevedibile. In fondo non ho chiesto nulla a nessuno e non devo dare loro nulla. Né ho fatto nulla di male». Tuttavia, una parte di lui non era d'accordo con simili proposti. Gli pareva più interessante cercare di scoprire il meccanismo che gli permetteva di trasformare quello strano bastone in una affilata lucente spada. Continuando a tastare il legno, si rese conto che una parte del bastone si adattava perfettamente alla sua mano destra. Notò anche che, stringendo con forza quella parte, il suo dito pollice poggiava su un piccolo nodo sporgente. Premette con decisione e liberò l'elsa, sguainando la favillante lama. Si ritrovò così immobile con il braccio destro a mezz'aria che impugnava la spada, mentre il sangue gli colava ancora copiosamente dalla fronte. Si sentì improvvisamente forte e fiero per essere riuscito nell'impresa. Ebbe per un attimo la sensazione di essere potente ed invincibile e dimenticò tutti i tristi pensieri che lo avevano afflitto fino a un attimo prima. «Bravo, straniero ballerino!» urlò Ruggine con il suo vocione facendo sobbalzare. «Crede di essere diventato un prode guerriero solo per essere riuscito a sguainare la spada?» Esplose nuovamente in una fragorosa risata e gli ordinò di mettere da parte la spada e di allenarsi piuttosto nella corsa, giacché il viaggio che avrebbe dovuto compiere sarebbe stato lungo. «Correre, gli disse, è meglio di camminare. Anche se camminare è sempre meglio che di stare fermi. Posso almeno pulirmi il viso? Domandò timidamente il viaggiatore. Ma chi crede di essere? Urlò rabbiosamente Ruggine. Lei non è una signorina di quelle che pensano solo a farsi belle. Lei è un uomo e deve imparare a correre e a combattere senza perdere tempo in futili faccende. Tanto per cominciare, proseguì, senza dargli modo di replicare, farà il giro delle mura del borgo. E una volta arrivato alla spiaggia dovrà correre nell'acqua bassa dove farà un po' più di fatica. E badi, controllerò personalmente che sia ben bagnato quando tornerà qui alla Torre Sud dove io sarò ad attenderla. Aggiunse poi che Guardiano gli avrebbe tenuto compagnia per impedirgli di fermarsi e visto che ultimamente tendeva un po' ad ingrassare, la corsa avrebbe fatto bene anche a lui. E ora via, di corsa, concluse urlando. L'addestramento si protrasse per un lungo tempo, durante il quale Ruggine impose al viaggiatore di andare ad abitare nella torre e di lasciare la comoda locanda. È troppo comodo, signor ballerino straniero, gli ripeteva ogni tanto, farsi preparare buoni pranzetti, farsi coccolare e rimboccare le lenzuola, o magari farsi dare il bacino della buonanotte dalle belle signorine. Così il viaggiatore si era adattato a dormire su di un pagliericcio, avvolto in una vecchia coperta, mangiando solo pane e la densa brodaglia che gli preparava Ruggine, utilizzando ingredienti come l'ortica, foglie di vite selvatica, funghi sospetti, uova di gabbiano, cime di rovo, pezzi di mela, cibo che lo stesso Ruggine divorava in gran quantità, con evidente soddisfazione. In compenso vi era sempre l'abbondanza di birra ed acquavite. L'addestramento a cui la sto sottoponendo, gli disse una sera Ruggine, è nulla in confronto a quello che lei dovrebbe sostenere se aspirasse a diventare un guerriero rosso. Ben altre prove le toccherebbero e ben più ardue verifiche sarebbero presentate. Potrebbe trovarsi a dover combattere da solo contro 10 avversari ed imparare a sentire in sé il furore travolgente che affiora nei guerrieri quando si è feriti e si perde sangue da più parti. Potrebbe arrivare al punto di morire in combattimento, con il corpo straziato e fatto a pezzi. Sì, perché questo è un obiettivo molto ambito dalla gente rossa e non è un evento temuto, dal momento che trovare la morte gloriosa combattendo equivale in questi luoghi a rinascere molto presto, ancor più forti e determinati di prima. Ma se uno muore, domandò stupito viaggiatore, pensando nel contempo che effettivamente lui non era certo adatto a divenire un guerriero rosso, come fa a rinascere? Ricordi bene che ogni cosa va conosciuta a suo tempo, tagliò corto Ruggine, e che le persone curiose non mi sono mai piaciute. Con il trascorrere dei giorni, il viaggiatore imparava da Ruggine a maneggiare la spada, i colpi d'attacco, i colpi di difesa, le finte e le controfinte, mentre il guardiano gli insegnava a correre, dominando la fatica e il dolore fisico quando questi diventavano insopportabili per il corpo. Imparò inoltre che queste situazioni, dubbi e pensieri del tipo cosa faccio io qui, ma chi mi obbliga a fare questo? Si affacciavano prepotenti e insopportabili alla mente, ma imparò anche che egli poteva riuscire a dominarli con la forza di volontà e magari aumentando la velocità della sua corsa. Qualche volta, inoltre, correndo intorno alle mura ben guarnite di Porto Allegro, proprio mentre era in preda a questo genere di pensieri rinunciatari e pessimisti, gli era accaduto di incontrare i nemici e di udire le loro voci chiamarlo dicendogli di smetterla di fare quelle cose inutili, soggiacendo alla volontà altrui, di seguirli, che se fosse andato con loro sarebbe diventato veramente libero. Guardiano sempre vigile, tanto più in quelle situazioni, interveniva Fulminio per metterli in fuga e strappar loro qualche brandello di stoffa dai calzoni. Ma qualche volta attendeva un attimo prima di entrare in azione per vedere come avrebbe agito il viaggiatore. Accadde che in occasione di uno di quegli incontri, il viaggiatore rimase sorpreso dalla reazione che ebbe con questi altri individui. Stava correndo da parecchio quel giorno ed aveva raggiunto lo stato in cui, superati i tormenti della fatica, aveva scoperto di poter ricorrere ad energie nascoste che gli permettevano di proseguire ancora a lungo nell'addestramento. Si sentiva dunque particolarmente sereno e svuotato da pensieri molesti, quando vide in lontananza tre nemici ambigui che lo scrutavano parlottando tra loro. E non appena giunto a tiro di voce, uno di quelli lo chiamò e gli fece cenno con la mano di avvicinarsi. «Ma cosa stai facendo?» diceva l'ambiguo. Sono giorni e giorni che non fai altro che correre avanti e indietro. Dove credi che ti porterà tutta quella fatica? Fermati un po' con noi a scambiare quattro chiacchiere. Vedrai che c'è ben altro da fare al mondo che rincorrere e sudare. Il primo istinto di viaggiatore fu di allontanarsi nell'opposta direzione. Poi il fatto di non poter percorrere liberamente la propria strada gli procurò un tale fastidio da spingerlo con un nuovo vigore in direzione dei tre. Sentì un calore provenirgli dall'interno ed avvertì un intenso formicolio alle mani. Ricordò così il colpo, il nodoso bastone che portava sempre con sé, e conobbe un insolito piacere nello stringerlo con forza in pugno. Si lanciò in avanti, brandendo il bastone alto sopra la testa e accompagnando l'azione con un urlo di cui mai si sarebbe detto capace. In un attimo fu loro addosso e sguainò la spada. Mentre quelli, sbigottiti per l'inatteso furore, misero in atto una rapida quanto meschina ritirata. Ma il viaggiatore era proprio scatenato e li incalzò urlando, punzecchiandogli ripetutamente, per nulla sensibile ai loro gemiti e alle loro implorazioni. Quindi si fermò ad osservarli nella loro disordinata fuga, inseguiti ancora per qualche metro da Guardiano, che per l'occasione si era divertito a mettere in mostra uno dei suoi atteggiamenti più feroci. Anche egli alla fine si fermò e tornò indietro, trotterellando ed abbaiando a gran voce. Il viaggiatore comprese quanto Guardiano si stesse divertendo e rise insieme a lui. Spesso, al calar della sera, alla torre giungeva guida e soprattutto quando il viaggiatore era stanco morto per le fatiche dell'addestramento, pretendeva che lui suonasse il violino. Così non va, lo rimproverava Ruggine, se solo si mostrava un po' impreciso nelle esecuzioni. Non faccia arrabbiare Guida con la sua indolenza, e se non sa suonare perfettamente il violino, o impara a suonare un altro strumento musicale, o impara a comporre poesie o poemi epici, oppure il suo viaggio potrebbe concludersi in un totale fallimento, dato che per un uomo completo saper suonare, poetare o cantare è altrettanto importante che saper usare la spada e saper dominare la stanchezza e la sofferenza. Guida gli spiegò anche che saper suonare bene era per lui ancor più necessario dal momento che calzava le scarpe turchine e che quando i custodi della via gli avessero chiesto prova di essere degno di accedervi, se lui non avesse dimostrato di esserne all'altezza, gli avrebbero chiuso la porta in faccia. Se lei non fosse destinato ad imboccare quella via, gli disse ancora, forse le sarebbe stata insegnata qualche altra disciplina. Ma come potrà far sì che i guerrieri della scorta la accompagnino e la difendano durante la parte più insidiosa del viaggio, attraverso le colline pericolose se non saprà commuoverli con la sua musica? Pensa forse di poterli incantare ballando nudo sulla spiaggia di Porto Allegro alla luce della luna? Guida e Ruggine proruppero in una grassa risata. Piegati in due dal ridere, si domandavano ancora l'un l'altro che faccia avrebbe fatto il nero se il viaggiatore avesse cercato di sedurlo, e cosa avrebbero detto e fatto il grigio e il solitario. Avevano ormai le lacrime agli occhi mentre il guardiano ululava saltando intorno a loro e ogni tanto si avvicinava al viaggiatore ringhiando. Forse potrebbe ottenere qualche risultato, concluse Guida con voce soffocata dal riso, con la signora verde e la dama bianca? Ma con gli altri sarebbe un vero disastro. Viaggiatore si domandava chi fossero mai quegli sconosciuti personaggi di cui parlavano i suoi inquietanti maestri. Provò timidamente a chiederlo. Lei non si preoccupi, gli risposero seccamente in coro, cosa che procurò loro un nuovo accesso di ilarità. Quando poi riuscirono a calmarsi con tono serio, Guida proseguì. Se lei fosse un veggente, saprebbe già tutto, ma dato che non lo è, non cerchi di conoscere le cose prima del tempo in cui esse accadono. Ricordi sempre che nulla avviene casualmente e che, anche quando sembra che il caso regni sovrano, c'è sempre dietro un disegno ben preciso, spesso impercrustabile. Viaggiatore meditò a lungo sulle parole dette da Guida e arrivò alla conclusione che non era quindi casuale neppure il fatto che il sogno ricorrente in cui egli incontrava un lontano parente o fosse se stesso, dove la realtà appariva piena di strane macchie, strane usanze, strani problemi, così distanti dall'avventura che stava vivendo, non si fosse quasi più presentato, e le rare volte che era accaduto era stato in forma vaga e remota. Un giorno aveva provato a parlarne a Guida, giacché di Ruggine aveva troppa soggezione per affrontare con lui simili argomenti. Potrei benissimo risponderle e soddisfare la sua richiesta, gli aveva detto, tanto più che le guide devono sapere tutto dei viaggiatori che conducono nel pericoloso viaggio e a maggior ragione conoscerne i sogni. Ma, aveva proseguito, soppesando le parole e guardandolo profondamente negli occhi, è proprio sicuro che si tratti veramente di sogni? Il viaggiatore era rimasto turbato dal tono e dalle parole di Guida, che, incurante, aveva aggiunto: In ogni caso, non le dirò nulla. Sarà veggente che incontrerà quando verrà il momento e se riuscirà a superare tutte le prove e le difficoltà che dovrà incontrare per poter arrivare a lei, a spiegarle i significati dei suoi sogni. Una nuova e strana capacità di percepire era sorta in viaggiatore, grazie alle inimitabili e faticose corse, agli esercizi di combattimento e al difficile studio del violino. Pur avendo imparato a cimentarsi nelle diverse attività nel miglior modo possibile, riusciva comunque in certi momenti a non esserne completamente coinvolto. La nuova sensazione era per certi aspetti piacevole, soprattutto quando le fatiche si trasformavano in dolore fisico o l'impegno in attenzione che gli doveva porre nell'ascoltare e poi nel ripetere i difficili motivi suonati da Guida. Diventava insopportabile, in tali situazioni aveva imparato ad intuire una parte di sé che non veniva coinvolta nella tensione e gli procurava ciò che stava facendo. Questa parte, che con il procedere del suo apprendistato riusciva via via a percepire con maggiore frequenza, aveva la proprietà di essere sempre stabile ed armoniosa. Non si stancava, non si deprimeva, né dubitava né era succube di fastidiosi pensieri che ricorrevano l'un l'altro, come invece accadeva all'altra parte, quella in cui di norma aveva fino ad allora identificato se stesso. Anche Ruggine notò probabilmente questo cambiamento e infatti una sera gli fece un lungo discorso circa la necessità di far soffrire il ferro per trasformarlo in acciaio, arroventandolo nel fuoco fino a farlo diventare rosso, per poi immergerlo improvvisamente nell'acqua fredda, ripetendo più volte il procedimento. Forse la stessa cosa vale per gli uomini, disse ridacchiando o bevendo di fronte al fuoco scoppiettante del camino. Forse per trasformare i deboli e i miserabili uomini in guerrieri. È necessario ferirli, farli correre finché non si sentono il cuore in gola e bastonarli con la scusa di insegnare loro a usare la spada. È vero, considerò fra sé viaggiatore, ma pensandoci bene mi rendo conto solo ora di quante ne ho prese. Nel momento in cui le bastonate arrivavano non c'era molto tempo per pensare. L'unica cosa da fare era rimanere in piedi. Però in effetti sono servite, anche se ho il corpo pieno di lividi per le sue legnate. Molti uomini che ho conosciuto, proseguì Ruggine, non hanno retto questo tipo di trattamento e perciò sono fuggiti da Porto Allegro, cadendo ovviamente nelle mani dei nemici. Ma chi è rimasto, prima o poi, se non si è spezzato, si è trasformato, perché vale il detto che quel che non strozza ingrassa e quel che non distrugge rinforza. Esplosa in una fragorosa risata. Una volta calmatosi, aggiunse che forse anche uno straniero ballerino, chiama l'acquavite, aveva la possibilità, a condizione che non si arrendesse alla sua parte più debole, di imparare e diventare un vero viaggiatore che deve essere sempre in grado di camminare, correre all'occorrenza, combattere per distruggere tutto ciò che avrebbe tentato di impedirgli il viaggio. Quando uno impara a fare tutte queste cose in modo impeccabile, senza lamentarsi, compatirsi o frignare, vuol dire che è diventato come l'acciaio, è temprato e in lui inizia a manifestarsi una superiore e stabile consapevolezza, inattaccabile da qualsiasi avvenimento, e non solo la fatica, il dolore o gli stati d'animo negativi cessano di avere potere in lui, ma gli stessi nemici diventano meno pericolosi, dato che essi traggono forza ed aggressività dalla debolezza delle persone che cercano di catturare. Pochi giorni dopo questo discorso, l'unico che gli fece durante tutto il periodo di permanenza alla torre di guardia, Ruggine annunciò al viaggiatore che il suo apprendistato si era concluso e che avrebbe potuto tornare alla locanda. Era una mattina piovosa quando, accompagnato per un tratto da guardiano, il quale per la prima volta gli correva intorno menandogli poderosi colpi di coda che, vista la statura dell'animale, gli arrivavano all'altezza delle spalle, viaggiatore si inoltrò per le vie lastricate del borgo in direzione della locanda, con in mano il bastone e sotto il braccio la custodia del violino. Aveva la piacevole sensazione di tornare a casa, sebbene fosse consapevole che quella non era la sua casa e che presto sarebbe ripartito. Sentiva la pioggia cadere benevola e purificante e realizzava che molte cose erano cambiate, soprattutto in sé. Era come se qualcosa si fosse riscaldato in lui, come se qualcosa che era debole o addirittura spezzato fosse ritornato finalmente integro.